But we're either living in a free country or we're not. One of the greatest rights that any nation can afford its people is the right to be left alone. And the only thing that I'm saying to the censors is me and my 15 million readers deserve a right to be left alone. If you don't like Hustler Magazine, don't read it. But don't try to tell.
Per Larry Flint, uno dei più grandi diritti che un paese può garantire ai suoi cittadini è essere lasciati in pace. Lui in pace non l'hanno in fondo mai lasciato. Giudici, censori, politici conservatori, suprematisti bianchi, gruppi religiosi hanno fatto di Larry Flint un obiettivo privilegiato. Flint non si è mai tirato indietro e ha combattuto ogni battaglia con la baldanza e il gusto per la provocazione che gli erano caratteristici.
America is the strongest country in the world today only because it's the freest country in the world. And if it ever loses sight of its basic heritages and the principles involved, we may no longer be free.
Per oltre 50 anni Larry Flint è stato uno degli uomini più detestati e disprezzati d'America. È stato considerato osceno, eccessivo, un millantatore, un pornografo, un essere abominevole. Altri lo hanno definito un genio della comunicazione, un iconoclasta, un visionario, un paladino delle libertà civili. Larry Flint è stato, probabilmente, molte di queste cose insieme. La sua vita, soprattutto, racchiude tensioni e contraddizioni, slanci e cadute del sogno americano. Raccontare Larry Flint, morto a Los Angeles il 10 febbraio 2021, e narrare una parte importante della storia americana degli ultimi decenni. Un saluto da Roberto Festa. Larry Claxton Flint Jr. nasce nel Kentucky rurale a Lakeville il 1 novembre 1941. Dirà più tardi che quella era la parte più povera degli Stati Uniti, la contea di Magoffin nell'est dello Stato, terra di gran turco e galline, di villaggi polverosi e contadini che tirano avanti tra gli stenti. La famiglia di Larry non fa eccezione. Il padre, Larry Sr., soldato di stanza in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, è un zadro. La madre è casalinga e si arrangia vendendo uova. Larry ha due fratelli più giovani, Judy e Jimmy. Judy muore di leucemia a 4 anni nel 1951 e un anno più tardi il matrimonio dei Flint, già in crisi, va a rotoli. Larry è affidato alla madre e va a vivere con lei in un villaggio dell'Indiana. Di lì a poco, per i continui, estenuanti litigi con il nuovo compagno della madre, Larry fugge e torna dal padre in Kentucky. I primi anni di Larry Flint sono segnati da questa forte instabilità geografica, psicologica, esistenziale. Non finisce le scuole medie e si arruola nell'esercito a soli 15 anni grazie ad un falso certificato di nascita. Va a lavorare alla General Motors in Indiana, torna dal padre, contrabbanda alcolici, gioca a poker, si arruola nuovamente in marina nel 1960. Diventa operatore radar, viene congedato con onore nel 1964. Con i soldi risparmiati in quegli anni regala alla madre un bar a Dayton, Ohio, il Kiwi. I guadagni sono buoni e Larry decide di comprarne altri due. Il business si allarga e il giovane Flint pensa al grande salto: aprire un locale di classe per una clientela con buona disponibilità economica. La novità non sta però soltanto nel decor, nell'ambiente. Il nuovo club che Flint chiama Hustler è il primo in questa zona dell'Ohio a scritturare ballerine nude. Il successo è clamoroso. Con l'aiuto del fratello Jimmy e della fidanzata Althea Leisure, Larry apre altri Hustler Clubs in giro per l'Ohio, a Cleveland, Akron, Columbus, Cincinnati, Toledo. Ogni club gli rende fino a $500,000 di dollari all'anno. È lì che in Larry Flint matura una convinzione, e cioè che negli ambienti liberal dei movimenti progressisti e della sperimentazione sessuale di fine anni 60, il porno può diventare un business redditizio.
Only two types of people really oppose pornography. people that either don't know what they're talking about or the ones who don't know what they're missing.
Solo due tipi di persone sono contrari alla pornografia, diceva Larry Flint in questa intervista degli anni 70. Quelli che non sanno di cosa parlano o quelli che non sanno che cosa si perdono. La grande intuizione di Larry Flint è quindi quella di capire che nell'America di fine anni 60, nell'America della rivoluzione sessuale, dei movimenti, della ridefinizione del concetto di famiglia, ecco, in questa America si può andare ben al di là dei semplici club di spogliarelliste. Nel 1972 Flint si inventa un foglio di due pagine che chiama Hustler Newsletter, che dà conto di quello che succede nei suoi club, e cioè gli orari, le ragazze, gli eventi. La newsletter di due pagine diventa una newsletter di 16 pagine e poi di 32 pagine. Il passo successivo è naturale. Quando la crisi petrolifera del 1973 fa calare le entrate dei club, Flint trasforma la newsletter in una vera e propria rivista. I primi numeri non hanno grande risonanza, ma nel 1974 Hustler Magazine comincia a mostrare immagini di organi femminili nudi, immagini esplicite. Le vendite hanno un'impennata. Rispetto ad altre riviste erotiche come Playboy o Penthouse, Hustler appunto è più esplicito ed anche più profano, più maschilista, più violento. Mostra donne al guinzaglio, chiuse, in pacchi dono, al tritacarne. Per sbaragliare i rivali, Larry Flint è pronto a tutto, anche a desacralizzare un grande mito americano. Nel 1974 un fotografo gli offre foto di Jacqueline Kennedy Onassis mentre prende il sole, nuda, su un isola greca. Lui ovviamente le compra per $18,000. Il numero con le immagini di Jacqueline nuda, agosto 1975, vende oltre 1 milione di copie.
Hustler is nothing more than a mirror that reflects the private fantasies of the individual readers. What we tend to forget is that the newsstand is the poor man's art museum. The rich and the privileged have the erotic art museums. And Hustler really appeals to blue-collar America.
Eccolo, sentite Larry Flint dire in questa vecchia intervista per 60 Minutes di fine anni 70 che Hustler non era altro che uno specchio che rifletteva le fantasie private del lettore. Ci dimentichiamo, diceva Larry Flint, che l'edicola è il museo d'arte dell'uomo povero. I ricchi, i privilegiati, continuava Larry Flint, hanno i musei di arte erotica, mentre Hustler, la rivista, si rivolgeva appunto all'America dei blue collar, l'America operaia, l'America proletaria.
Well, now, if you were talking to the publisher of the New York Times, you wouldn't necessarily be talking about how much money he makes or how rich he is.
Come si vede, fin da subito, l'intuizione di Larry Flint è molto precisa, e cioè fare una rivista per le classi meno ricche, meno colte, una rivista che fosse apertamente pornografica, non erotica, una rivista che mettesse da parte filtri intellettuali, ambizioni culturali, per colpire sensi e immaginazione. Hustler non aveva paura di apparire volgare, di degradare l'immagine della donna, di suscitare scandalo. Flint aveva del resto un'idea molto precisa di pornografia.
I think the sooner we bring pornography out in the open, the sooner people are going to see it for what it really is, and there's nothing more boring. And repression just makes it popular.
Ecco, diceva Larry Flint, sempre in questa vecchia intervista di fine anni 70, diceva che nel momento in cui facciamo emergere la pornografia, nel momento quindi in cui la sottraiamo al tabù del proibito, essa appare per quello che è, una cosa noiosissima. La repressione, secondo Larry Flint, rendeva la pornografia popolare.
And let's face it, a lot of the individual liberties that we gained by the very liberal Warren Court have been placed in jeopardy by the conservative Supreme Court that we now have.
Di questa disciplina a metà strada tra l'arte per i meno privilegiati e il prodotto della repressione sociale, Larry Flint si considerava sacerdote assoluto.
Look, Moses freed the Jews, Lincoln freed the slaves. And Larry Flint with Hustler Magazine had liked to free a lot of neurotics. Besides, I think a copy of Hustler Magazine is a lot cheaper than a psychoanalyst anyway.
Ecco, l'avete sentito Larry Flint dire che Mosè ha liberato gli ebrei, Lincoln ha liberato gli schiavi e Larry Flint, con la sua rivista porno, Hustler, ha liberato un sacco di nevrotici. Oltre al fatto, aggiungeva ironicamente Larry Flint, che una copia di Hustler è molto più economica di uno psicanalista.
Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings.
Per Larry Flint, comunque, i problemi iniziano subito, con i primi numeri di Hustler. Diversi distributori e chioschi rifiutano infatti di vendere la rivista, considerata oscena e immorale. Cresce l'impero di Larry Flint. Hustler arriva a vendere 3 milioni di copie e la nuova società, la Larry Flint Publications, pubblica diverse riviste, tra cui Barely Legal, che mostra immagini di ragazzine appena maggiorenni. E Larry Flint si mette a produrre anche film pornografici. Ma cresce anche il grado di conflittualità attorno a Flint. Le accuse di immoralità arrivano da destra, dai conservatori, dai religiosi. Ma lo attaccano anche gruppi femministi a sinistra, che detestano l'immagine di donna soggetta, violata, violentata che Flint propone. Lui non se ne preoccupa più di tanto. Il suo obiettivo, disse una volta, era quello di offendere, prima o poi, ogni persona sulla faccia della terra. La sua missione era creare confusione, polemiche e divertirsi. C'era però un retro della medaglia spiacevole in questa missione. E cioè, per Larry Flint, poco dopo l'inizio della pubblicazione di Hustler, cominciano a fioccare le prime denunce.
Hustler publisher Larry Flint, his wife Althea, his brother Jimmy, and Hustler official Al Van Schaik are being tried on charges of engaging in organized crime and pandering obscenity.
Il primo a portare Flint in tribunale per oscenità e crimine organizzato è Simon Lees, che guida un gruppo antipornografia di Cincinnati. Flint viene condannato con una sentenza che dai 7 può raggiungere i 25 anni di carcere. Ma Larry Flint passa in prigione solo 6 giorni, quindi viene rilasciato per irregolarità di forma e pregiudizio negativo nei suoi confronti durante il processo. Un altro processo finisce per lui peggio, e cioè Katie Keaton, allora fidanzata con l'editore di Penthouse, Bob Guccione, si sente insultata per una vignetta a sfondo sessuale che appare su Hustler. Katie Keaton porta in tribunale Flint e vince la causa davanti alla Corte Suprema. Flint si presenta in aula e urla «Fuck the court», rivolto proprio ai 9 giudici della Corte. In un'altra causa ancora, Larry Flint appare in tribunale con una bandiera americana trasformata in un pannolone. Viene condannato per aver desacralizzato la bandiera e passa in carcere 6 mesi.
Lawrenceville attorney Gene Reeves was on the sidewalk in a pool of blood. Ambulance crews had picked up Flint moments earlier. He had been shot once in the stomach. The bullet which hit Reeves had apparently gone through an arm and slammed into his side. Flint had spent all morning on the witness stand and was due up again in a few minutes until the shots rang out.
La vita di Larry Flint cambia per sempre il 6 marzo 1978. Flint si trova con il suo avvocato a Lawrenceville in Georgia per difendersi in uno dei tanti processi per oscenità aperti contro di lui. Si trovano, lui e l'avvocato, sul marciapiede davanti al tribunale quando vengono avvicinati da un uomo che gli scarica addosso un intero caricatore. I due vengono feriti gravemente. Flint non muore, ma un proiettile gli tocca la spina dorsale. Per il resto della sua vita Larry Flint girerà su una sedia a rotelle placcata in oro e si farà anche impiantare un pene posticcio per continuare ad avere rapporti sessuali.
Flint and Reeves were rushed into the emergency room at Button Gwinnett Hospital. Flint was conscious, but barely.
L'autore del tentato omicidio non viene arrestato subito. Confesserà anni più tardi, quando si trova già in carcere. Il suo nome era Joseph Paul Franklin, un suprematista bianco autore di diversi omicidi, che verrà messo a morte con la pena capitale anni dopo. Franklin, che odiava ebrei e neri, cercò di assassinare Flint perché offeso, a suo dire, da foto, da immagini in cui donne bianche e donne nere venivano mostrate nude negli gli stessi scatti nelle stesse immagini su Hustler. Negli anni successivi Flint sarà costretto a dipendere da antidolorifici che lentamente distruggeranno il suo corpo. Un infarto causato proprio dai medicinali gli inibisce per sempre la capacità di parola. Un'altra terribile tragedia in quegli anni colpisce Larry Flint. La sua quarta moglie, Althea Leisure, muore nella vasca da bagno della villa di Bel Air dei Flint nel giugno 1987. Althea ha 33 anni. Annega nella vasca dopo una overdose. Althea era malata di AIDS e secondo Larry Flint non sarebbe comunque sopravvissuta a lungo. È l'ennesimo colpo, durissimo, in una vita vissuta senza sottrarsi mai a nulla. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
I am an American. This is my land as well as it belongs to the prosecutors and the judges. I have my rights as well, and I am proud of this American heritage and the principles that it embodies. And I'm proud to be a part of this fight for freedom. And anyone who would ask me to lay these principles aside, I say to them, in the language that I know best, two words, shove it.
Queste spesso tragiche vicissitudini hanno comunque un effetto importante sulla personalità di Larry Flint. Sono proprio soprattutto i tanti casi, le tante cause, le tante denunce in cui è coinvolto a far maturare in Larry Flint una visione più politica. Il venditore di pornografia, il proprietario di una serie di club equivoci, matura. La sua missione a questo punto diventa quella di salvare la libertà di espressione dagli attacchi di bigotti e reazionari. L'avete sentito Larry Flint ora in una dichiarazione di inizio anni 80. Dice che questa, l'America, è la sua terra, appartiene a lui, Larry Flint, nello stesso modo in cui appartiene a magistrati inquirenti e giudici. E continuava Larry Flint spiegando di incarnare con orgoglio i diritti americani, dicendo di essere orgoglioso di far parte della battaglia per la libertà. E a tutti coloro che continuava gli chiedono di mettere da parte questi principi, lui rispondeva con il modo molto franco che gli era tipico: chiudi il becco.
Hustler Magazine v. Falwell, number 86-1278, was the focus of the court on Wednesday in what the New York Times called, quote, the liveliest argument the court has heard in recent memory, end of quote. The subject was to what extent parody and satire are protected by the First Amendment. The players, the Reverend Jerry Falwell, and Hustler Magazine publisher Larry Flint.
Con gli anni, Hustler smette di essere una rivista di pura e semplice pornografia, per aprirsi alle questioni della politica, delle guerre americane, della critica a Washington. Ma l'occasione per quella che potremmo definire la definitiva consacrazione pubblica di Larry Flint arriva ancora una volta in un tribunale. Nel 1983, il reverendo Jerry Falwell, il fondatore della Moral Majority, cita Flint per una vignetta apparsa proprio su Hustler, in cui si vede Falwell, ovviamente disegnato, ovviamente in vignetta, dire che la sua prima esperienza sessuale fu con la madre. Il reverendo non la prende bene. In un primo tempo Falwell cita Flint per danni per milioni di dollari per aver fatto girare questa storia dell'incesto. Un tribunale rigetta la richiesta di Falwell. Era infatti chiaro che la vignetta era satira, senza alcuna pretesa di verità o di fondatezza. Falwell però non demorde e cita Flint per stress emotivo che quella vignetta gli avrebbe causato. Il caso, di grado in grado, arriva sino alla Corte Suprema. La seduta in tribunale viene descritta dai commentatori dell'epoca come un grande spettacolo. Il crociato del porno americano in sedia a rotelle dorata, circondato dalla sua corte di starlet, di avvocati, di tipi equivoci, contrapposto ad un tipo differente di crociato. Colui che aveva fatto della tutela dei valori bianchi e cristiani della vecchia America il proprio credo e la propria fede.
And Falwell sued Flint for $45 million for libel. A jury said there was no libel because it was a parody, it was an obvious parody, it was a satire.
Alla fine, in una sentenza storica per le libertà civili, la Corte, all'unanimità, dà ragione a Larry Flint e torto al reverendo Falwell. In quanto figura pubblica, appunto, Falwell non poteva fare ricorso allo stress emotivo per limitare il primo emendamento, per limitare la libertà d'espressione. Larry Flint, a caldo, commenta: se il primo emendamento protegge un sacco di merda come me, può proteggere tutti perché io sono il peggiore.
So many people misinterpret what the First Amendment's about. I happen to feel that it's only important if you're going to offend somebody. If you're not going to offend someone, you don't need protection of the First Amendment. The New York Times and the Washington Post, they don't need protection of the First Amendment. It's publications on the fringe. Like Hustler, that need that protection.
Ecco così, in un'intervista di diversi anni dopo, ormai anziano e molto provato, Larry Flint spiegava quello che secondo lui era l'aspetto più importante del primo emendamento. Primo emendamento che doveva proteggere proprio il discorso offensivo. Se non offendi, non hai bisogno del primo emendamento, diceva Larry Flint. Il primo emendamento protegge la libertà di dire cose che agli altri appaiono sgradite.
To live in a free society is toleration. You have to tolerate things that you don't necessarily like so you can be free. I tolerate Fox News.
Il caso alla Corte Suprema rappresenta una sorta di consacrazione finale e pubblica per Larry Flint, anche in ambienti che sino a quel momento erano stati lontani e sospettosi nei confronti di questo avventuriero osceno e provocatorio. Il New York Times definisce Flint un eroe delle libertà civili. Alcune femministe cominciano anche a rivedere il giudizio su di lui. Laura Kipnis lo paragona addirittura a Rabelais per la sua capacità di usare il sesso come strumento di lotta di classe.
There's a new, darker influence in Cincinnati.
If you don't like Hustler magazine, don't read it.
I don't.
Un film di Milos Forman del 1996, The People vs. Larry Flint, fa conoscere vita, drammi, trionfi e cadute del fondatore di Hustler.
Governor Jim Rhodes was spotted buying the infamous Jackie O issue.
God Almighty will judge you.
It was your intention to hold Reverend Falwell out to be a hypocrite.
Well, that's what he is.
My mother used to always tell me that regardless of how much you dislike someone, if you meet them in person, you'll find there's characteristics about them that you like. And Falwell fit that profile very well.
Larry Flint è stato quello che abbiamo raccontato fino ad ora e tante altre cose insieme. La sua vita esplosiva è segnata da un'infinità di vicende. I presunti rapporti con la mafia, un presunto complotto per farsi applicare dell'esplosivo alla sedia a rotelle e quindi farsi esplodere nel mezzo della Corte Suprema. E ancora le accuse di stupro, di tentato incesto da parte della figlia, che l'ha odiato per tutta la vita. E ancora la conversione al cristianesimo, le cinque mogli, un'altra figlia morta in un incidente stradale e il progressivo venir meno del suo impero di pornografo con l'avvento della rete di nuovi modi di consumare il porno, tanto che in anni più recenti Larry Flint si è dedicato ai casinò.
I am Larry Flint. I hereby announce my candidacy for the presidency of these United States of America.
E poi ancora c'è la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti nel 1983, la sua fede libertaria, l'adesione al Partito Democratico, che lo porterà a offrire 10 milioni di dollari a chiunque gli portasse degli elementi per mettere sotto impeachment Donald Trump.
In-app quacks, spelled Q-U-A-C-K-S. Fuck you, motherfuckers.
Osservando con un po' di distacco la sua vita, ora che Larry Flint non c'è più, il suo contributo più importante e interessante era chiuso, forse, in una frase.
One of the greatest rights that any nation can afford its people is the right to be left alone. And the only thing...
Uno dei più grandi diritti che una nazione può offrire ai suoi cittadini, diceva Larry Flint, è il diritto di essere lasciati in pace. In queste parole, in fondo, è riassunta molta della vita di Larry Flint, i successi e le sconfitte, la fiducia nell'esperimento capitalistico e libertario americano, le contraddizioni e i limiti di questo esperimento, e ancora la capacità di reinventarsi continuamente, l'esasperato individualismo. Tra eccessi, oscenità, provocazioni, processi, tentati omicidi, di politica, donne e primo emendamento, Larry Flint ha continuato fino alla fine a definirsi un fottuto venditore ambulante di spazzatura. Sia come sia, non c'è mai stato un venditore ambulante che, come Larry Flint, abbia davvero fatto la storia. Un saluto da Roberto Festa.
Sweat me, baby.